Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti a salpare, puntata numero 156, ben ritrovati cari amici a bordo, ben ritrovata anche alla ciurma in questa puntata un po' particolare perché è la puntata che scavalla la settimana del nostro anniversario. Il 6 marzo del 2017 nasceva appunto Radio Pirata, la radio nella radio, e quindi insomma festeggiamo in qualche modo questi nostri primi 3 anni insieme a voi che ci ascoltate e ci seguite e insieme alla ciurma che appunto fa parte del nostro appuntamento, di questo mini palinsesto in onda su yastaradio.com e su Radio RCS, ciurma che è composta da varie persone, c'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi non manca mai, come Luca ad esempio, come Anna, c'è chi si è preso una pausa di riflessione, c'è chi tornerà, comunque insomma c'è un bel movimento. E sempre per quanto riguarda la ciurma, un abbraccio gigante, permettetemelo, lo mando a Gioacchino Stallone da Marsala, che ha qualche acciacco con la salute in questo periodo, ma è pronto per tornare quanto prima a bordo con noi, con In Contatto con il Mondo. E un buon movimento troveremo anche nella prima parte del nostro appuntamento, che come ben sapete è dedicata alla radio, alla sua storia, all'attualità riguardante appunto la radio e la comunicazione in generale. Avremo ospite Dario Villani di Radio Magazine, sarà con noi appunto per parlarci di radiomagazine.net. Poi per quanto riguarda invece la radio in FM e le radio locali, la radio locale riscopre purtroppo il suo ruolo fondamentale. Parliamo della radio di Codogno, che dà informazioni in onda dalla zona rossa. Prosegue anche il nostro viaggio tra le web radio interessanti, quest'oggi con Radio Fra le Note e ancora web radio con una vera web che ha una missione veramente importante e di speranza. Daremo anche uno sguardo al libro della storia della radio, Radio e Storia, con Italradio che segnala un grande referendum dell'EIAR. E in conclusione invece ci collegheremo con Dolo Venezia, dove sentiremo Dario Gabrielli e con lui le anticipazioni del nuovo numero di Radio Notizie. Direi di cominciare intanto con un po' di buona musica, quella di Carlo Santana per essere precisi, e tra poco ospiteremo appunto, come già detto, Dario Villani di Radio Magazine.
Thank you.
come promesso diamo il benvenuto a bordo di Radio Pirata alla radio nella radio a Dario Villani. Alcune settimane fa vi abbiamo raccontato la storia di radiomagazine.net, ma finalmente abbiamo l'occasione di sentire la mente e soprattutto la voce di questo interessante magazine. Ciao Dario, grazie per aver accettato il mio invito e benvenuto a bordo.
Buongiorno a tutti e grazie a te Gabriele per ospitarmi nella tua trasmissione. Approfitto per farti i complimenti per l'attività che svolgi, vedo che ci metti davvero molta passione. Sei molto professionale, oltre traspare molta simpatia da quello che fai.
Troppo buono davvero Dario, colgo l'occasione per ringraziarti invece per l'intervista che mi hai fatto e per essere passato dall'altra parte della radio, che è sempre una bella emozione. Come prima cosa ti chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori come e quando è nato radiomagazine.net, il servizio che diffondi anche su YouTube oltre che sul sito ufficiale, magari con qualche aneddoto che ancora ti fa battere il cuore.
Credo che poter raccontare tutto qui in pochi minuti o poche battute sia davvero pressoché impossibile. Posso sintetizzare qualche passo, diciamo, di quella che è stata la mia carriera di appassionato, di giornalista e cose del genere. In sostanza, negli anni è cambiato il nome di quello che ho fatto, ma il succo è sempre stato lo stesso. In sostanza, ho iniziato pressoché da ragazzino, a 13 anni, a realizzare dei programmi destinati agli appassionati del radioascolto, prima per il programma in italiano della Radio Portogallo, la radiodiffusione portoghese. Ricordo che le signore mi volevano ad avere un bene dell'anima per quelle collaborazioni che facevo. E poi quasi contemporaneamente vidi arrivarmi a casa i due ragazzi di Radio Nederland, Alfonso Montealegre e Jaime Bagena, che vennero qui a stringermi la mano dopo una letterina che avevo mandato in redazione. Mi fecero registrare alcune cose in italiano e poi le misero in onda chiaramente nel loro programma in spagnolo, avevano una trasmissione. E sempre in quel periodo o giù di lì, per l'esattezza se non vado errato, parliamo del 1983, iniziai a mandare delle collaborazioni al Club Dix della Deutschlandfunk di Colonia. Fu davvero un periodo molto emozionante perché Nazario Salvatori, che conduceva il Club Dix, seguitissimo qui in Italia, aveva l'abitudine di chiamare tutti al telefono dalla Germania. Però io organizzai per lui delle collaborazioni davvero molto particolari. In che senso? Registravo il mio intervento di 5 minuti facendo ascoltare pezzettini di registrazioni di radio che arrivavano in onde corte, oppure avevo dei jingle in originale. Poi questi pezzettini, ben assemblati, con accorgimenti particolari, direi quasi diabolici, glieli riversavo direttamente via telefono. E ricordo che all'epoca piacevano molto. E la Deutschlandfunk in quel periodo andava in onde medie e copriva tutta l'Italia del nord, l'Italia centrale, con un segnale radiofonico quasi da Rai. Infatti spesso ci confondevano per il programma nazionale della Rai. Diciamo che con loro, dopo questo successo di trasmissioni, mi proposero anche delle collaborazioni con la pagina culturale, quindi seguivo, che so, le statistiche delle presenze turistiche germaniche in Campania, le attività del Goethe Institute. Uno di questi pezzi da dover assemblare fu davvero una botta per me, perché mi diedero come prima intervista da fare, c'era un filosofo tedesco che veniva qui a Napoli alquanto ostico, non ricordo ancora il nome, era Hans-Georg Gadamer, che era stato allievo di Heidegger. Ricordo veramente che fu drammatico dover assemblare quel pezzo, perché diciamo lui parlava un italiano alquanto stentato e inoltre chiaramente esprimeva dei concetti filosofici piuttosto complicati da dover spiegare, da dover ridurre per un pubblico, insomma, parole più semplici, per così dire. In quel periodo, diciamo, incominciai a rubarmi il mestiere, in quanto la Deutschlandfunk mi dava lo studio alla RAI per riversare il pezzo a Colonia, e quindi capii dai tecnici della RAI come poter usare un registratore a bobina per montare un pezzo. In quel periodo inoltre seguii il progetto di una radio protestante molto nota, molto famosa, la Adventist World Radio Europe di Forlì, che aveva idea di lanciare un'alternativa alla Radio Vaticana, un progetto di un grosso centro trasmittente per onde corte a Ferrara, che poi si arenò di fronte a problemi di tipo burocratico, e infatti la radio, che disponeva tra l'altro di grossi fondi americani, decise di investire non più in Italia, ma si rivolse sulla Deutsche Telekom, che in sostanza fittava gli stessi trasmettitori di Deutsche Welle, e poi oltre quelli anche sulla Channel Africa, per cui poi questo ufficio di Forlì della AVR Europe, che ricordo molti ascoltatori mi seguivano, arrivarono una media di 1000-1500 lettere al mese, quindi era molto seguito il mio programma Radio Magazine su AVR. Alla fine purtroppo l'ufficio di Forlì, non dovendo più seguire quel progetto per impiantare il centro trasmittente, chiuse, perché diciamo finì il senso di avere quell'ufficio in quella zona geografica dell'Italia. Chiaramente penso che tutti ricorderanno anche la mia esperienza in Corea del Sud come giornalista e annunciatore al programma italiano della Korean Broadcasting System. Da laggiù mi sono intervistato un sacco di gente, tra cui sicuramente la più nota Katia Ricciarelli. E al rientro in Italia, dopo una serie di difficoltà familiari, un matrimonio e una figlia, chiaramente sono cose che investono un po' tutti, mi sono messo un po' in stand-by e devo purtroppo riconoscere che qui in Italia, senza la testa di qualche partito, è un po' dura da lavorare. E fu allora nel 2002 che mi registrai Radio Magazine in Tribunale, che difatti fu una delle prime 25 testate online ad essere registrata per prima in un tribunale italiano. Ho fatto sempre il possibile per poter mettere in quei 15-20 minuti di tempo tutto quello che potevo raccogliere fra gente comune, come anche esperti politici, seguivo conferenze per catturare interviste fra personaggi, insomma ministri e presidenti, come si suol dire. Insomma, in parole povere, sono dato da fare un bel po'.
Beh, decisamente un percorso professionale molto importante, con anche grossi broadcaster di quelli illustri. Tra i tuoi tanti servizi, qual è stata l'intervista che ti ha emozionato di più?
A molti personaggi, come dicevo, nella fattispecie mi ricordo molto della intervista con Carlo Massarini, per il motivo semplice che da ragazzino lo seguivo in quella mitica trasmissione che lui conduceva in televisione, Supersonic, no? Dove presentava le pop star di mezzo mondo. Poi ho un ottimo ricordo di Enrico Manca, che si ricordava sempre di me, si faceva chiamare anche al telefono. Poi una volta per la radio tedesca rimasi intrappolato nel camerino con il maestro Wolfgang Sawallisch, era il maestro dell'opera di Stato di Monaco, e ricordo che lui buttò giù la porta con un calcio. Questo me lo ricordo, un episodio abbastanza divertente. Beh, insomma, credo di aver intervistato un bel po' di gente, tra cui anche due ambasciatori, un ambasciatore tedesco qui in Italia, un ambasciatore italiano in Corea, mi feci quasi tutti gli attori di Un Posto al Sole, uomini politici come Bassolino e Rastrelli, che erano le due antitesi, chiaramente, perché come sai Bassolino, sindaco di Napoli all'epoca, era di sinistra e Rastrelli stava alla regione, chiaramente nella destra italiana, e quando lo propose alla radio tedesca chiaramente esultarono. No, insomma, davvero, considerando la mia breve carriera giornalistica, devo dire che davanti al mio microfono sono passate davvero molte persone, e però mi sono sforzato sempre di dare spazio sia a persone famose che a meno famosi, e devo dire che il contatto con la gente comune è sempre stato quello che mi ha emozionato di più. Ad esempio, quando andavo in giro per le fiere, no? A raccogliere il parere della gente sulla fiera del libro, allo SMAU e cose di questo tipo. Questo mi ha sempre entusiasmato di più.
Da ascoltatore di Radio Magazine mi ha colpito, per la mia passione, lo spazio dato con interviste e approfondimenti a molti appassionati di radioascolto e molte notizie sul mondo della comunicazione. Con il passare degli anni e degli episodi, cosa hai notato in tutti questi cambiamenti, a volte anche molto veloci? Onde corte sempre più tagliate, speranze per i privati in Italia sulle onde medie, l'arrivo del DAB, la paura dello stop della banda FM.
Beh, devo dire che, rifacendomi all'appena trascorsa giornata mondiale della radio, mi trovo in perfetto accordo col fatto che la radio negli anni ha saputo reinventarsi e trovarsi in linea coi tempi. Il fatto che ad esempio la si stia proponendo su altre piattaforme, in streaming, in podcast, credo che le darà ancora lunga vita. In Italia chiaramente c'è ancora un po' di lentezza a passare al digitale, perché la gente è abitudinaria, è tradizionalista, ma credo che ci sia un grande futuro in questo. La radio, ricordiamolo, è un mezzo a costi quasi zero. È importante solo la creatività di chi la realizza. C'era un vecchio riff che diceva: la radio, come il libro e la lettura, stimola la fantasia. Secondo il mio parere, non devono essere del tutto abbandonate anche onde medie e onde corte. Devono essere mantenute accese un po' tutte le frequenze, soprattutto in caso di emergenza, e quindi è sbagliato, assolutamente sbagliato, smantellare tutto.
La radio, dalla vecchia e cara manopola ai più recenti SDR, molti appassionati cercano di districarsi con le nuove tecnologie. Altri, come chi ti sta parlando, restano invece fedeli agli apparecchi analogici, sperando di continuare a captare ancora qualcosa. Come vedi questa transizione o queste posizioni di campanilismo radiofonico?
Ma non so, ci sono vari punti di vista. Noi a Sud, ad esempio, abbiamo non poche difficoltà a consorziarci. Spingere delle piccole radio a doversi dare una forma giuridica e consorziarsi per dover accedere poi al digitale terrestre, ad esempio, e cose del genere, perché anche per la radio c'è una bisogna fare in questo modo, fa scomparire quello spirito di avventura che ha guidato i primi pionieri della radio in Italia, che poi erano anche i veri appassionati della radio, no?
Sì, infatti teniamo duro e speriamo bene. Grazie Dario per il tempo che hai potuto dedicarci. Assieme ai miei saluti e a quelli di tutta la ciurma, ti chiederei di segnalarci gli indirizzi e i sistemi per restare in contatto con Radio Magazine e ascoltare i tuoi servizi.
Beh, grazie a te Gabriele per avermi ospitato nella tua trasmissione, e un grazie anche ai tuoi ascoltatori. Beh, chi vuole può continuare a seguirmi in podcast sul sito web www.radiomagazine.net, e anche può visionare parte dell'archivio sonoro di Radio Magazine direttamente sul canale dedicato YouTube Radio Magazine Official. La nostra email radiomagazineinfo@gmail.com. chiaramente chi vuole può anche darmi personalmente l'amicizia su Facebook, basta trovarmi Dario Villani, sono sempre ben lieto di dialogare, anche entrare in chat con chi vuole. Grazie di nuovo Gabriele, e uno ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
E dopo questa interessante intervista con Dario Villani arriviamo all'attualità della radio, attualità che va a toccare un tema molto delicato, quello del coronavirus. Lungi da me parlare di coronavirus in quanto virus, nel senso che non sono un medico, non sono quello che vi deve dire cosa fare, cosa non fare, semplicemente sono un normalissimo appassionato di radio che fa questo programma e che cerca in qualche modo anche di allietare un po' queste ore di trasmissioni, questi minuti appunto di contenuti. Ma la notizia non poteva passare inosservata per chi ama la radio, una notizia che è stata pubblicata il 27 febbraio su adicronos.com, ma anche su tante altre testate. C'è da dire che alcune testate hanno un po' ingigantito la cosa dicendo che era nata questa radio in occasione delle informazioni da diffondere sul coronavirus. In realtà si parla di una radio locale che appunto, purtroppo, come ho detto nei titoli, riscopre il ruolo fondamentale di una radio locale, cioè quello di informare gli ascoltatori, e in quel caso gli ascoltatori di un determinato territorio. E appunto su adicronos.com c'è questo articolo di Lavinia Gerardis sulla radio che appunto informa in questo periodo difficile del coronavirus. Non c'è più il rumore delle macchine, ma si sente nelle case il rumore della vita. Così si apre questo articolo. Dalla zona rossa le radio fanno da amplificatore alla realtà che stanno vivendo i cittadini isolati a causa appunto del coronavirus. C'è Radio Codogno FM 100.350, storica radio parrocchiale che da un paio di giorni si è trasformata nella radio ufficiale della zona rossa. Ci siamo detti: abbiamo una radio, trasmettiamo. Così ha raccontato Francesco Dadda, che lavora alla console. Una voce della resistenza, come ha rivendicato il referente della radio Massimo Scaglioni, per dare informazioni chiare e aggiornate in un momento in cui i cittadini ne hanno estremo bisogno. Radio Zona Rossa per ora ha due finestre informative. Fanno parte appunto di questa emittente, una va in onda alle 11 del mattino e un'altra alle 17, in cui si aggiornano gli abitanti sulle piccole cose di pubblica utilità, dal numero da chiamare per mettersi in contatto con gli anziani in isolamento cautelativo nella RSA, alla situazione nei supermercati, dai bollettini ufficiali dell'avvenuta riapertura delle edicole e molte altre cose. Ed oggi Radio Zona Rossa ha anche una pagina Facebook dove seguire le dirette in video. Ma se la voce più istituzionale dell'area off limit della Bassa Lodigiana è Radio Codogno, a dare voce ai cittadini raccontando come va la vita nella zona rossa, ci pensa anche Radio Sange, piccola web radio di Codogno che trovate all'indirizzo www.radiosange.it, che ha iniziato a raccontare in diretta raccogliendo storie e testimonianze degli abitanti. A lanciare l'idea è stata Luisa Vernelli, giovane voce del programma Weekend Lulu. Raccolte un po' di testimonianze sono andati in onda per un primo racconto della vita e delle difficoltà ai tempi della zona rossa. Complimenti dunque a tutte queste persone impegnate in questi giorni a dare preziose informazioni ai cittadini del territorio. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e tra poco torneremo a fare il nostro viaggio tra le web radio interessanti. We're lovers.
just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Torniamo su Radio Pirata, alla radio nella radio, a parlare di web radio interessanti, e in un certo senso restiamo comunque collegati con la notizia precedente, perché comunque di radio parrocchiale si parla, ma con un tono decisamente interessante, perché si parla di radio fra le note, e più tardi vi dico anche perché vi parlo di questa web radio. Continua comunque il nostro viaggio tra le web radio meritevoli di attenzione per contenuti e progettualità. Ecco, difficilmente ci sentirete parlare di web radio prettamente musicali, di cose dedicate, che ne so, a classifiche o cose così abbastanza leggere, ma uno sguardo nelle web radio lo diamo volentieri, appunto, a queste situazioni dove si crea comunque informazione, dove c'è comunque un momento di aggregazione e ci sono appunto degli spunti interessanti da ascoltare e da condividere. In questo caso c'è tanta passione, c'è un sogno, c'è uno spazio e tanta fede, perché da questo nasce Radio Fra le Note, e attenzione alla divisione tra le parole. Il regalo che Don Roberto Fischer, nome non nuovo a chi ascolta Radio Pirata, la radio nella radio, ha fatto a tutta la comunità di San Martino di Albaro, in provincia di Genova, e che ha portato nella sua parrocchia la Santissima Annunziata del Chiappeto, questa web radio. Radio Fra le Note è il nome della radio che ha anche trasmesso per quasi 3 anni quotidianamente dall'oratorio della parrocchia di San Martino d'Albaro di Genova, ed è una radio, diciamo, come quelle di una volta, quindi con musica, intrattenimento e divertimento, come si diceva, allo stato puro. Una radio su misura, un po' per tutti i gusti. È nata il 16 novembre del 2013 e a ottobre del 2017 si è spostata nella nuova sede di via Minoretti, presso appunto la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto in Genova. Grazie all'entusiasmo di grandi e piccini, cresce ogni giorno sulle note di amicizie sincere, sogni che si realizzano, passioni che rinascono e paure che svaniscono. Attraverso internet, la app e addirittura il canale 810 del digitale terrestre si possono sentire tante voci e tante idee. Questa radio, diciamo che, come anticipato prima, in un certo senso ve ne ho già parlato, se non altro vi ho parlato di questo vulcanico padre che appunto è Don Roberto Fischer, perché in precedenza ne abbiamo appunto parlato, era stato il fondatore di D-Jail, questa assonanza così particolare, la radio che trasmette dal carcere di Marassi, dove i detenuti cercano appunto di raccontare per provare a rimettersi un po' in gioco la loro vita e costruirsi un futuro diverso. Se volete provare a sentire questa web radio, l'indirizzo è radiofralenote.it. vi segnalo un'altra web radio interessante qui su Radio Pirata, alla radio, nella radio, come dicevo, quelle che davvero catturano la nostra attenzione, spero anche la vostra. Questa volta vi parlo di Radio Y, non so se lo pronuncio correttamente, è un acronimo, WAI, ed è nata da Magica Cleme, è la web radio gestita dai ragazzi che affrontano o hanno affrontato un percorso terapeutico al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Y è l'acronimo di We Are Incredible, siamo incredibili. Il motto nasce in un luogo speciale, la stanza Teen di Magica Cleme, nel Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica del Centro Maria Letizia Verga a Monza. Una stanza esclusiva per gli adolescenti che in ospedale trascorrono purtroppo parecchie ore tra visite mediche e chemioterapie. Radio Y è una sorta di spazio fisico di incontro e di amicizia e insieme è uno spazio creativo e di espressione per tanti talenti e per molte passioni. Un albero è stato scelto come logo perché rappresenta appunto la loro missione. L'albero innanzitutto è il simbolo della vita, come spiegano sul loro sito, e poi anche il simbolo della forza, la forza anche d'animo, con il suo tronco possente. Le radici sono robuste e genuine e danno l'idea di determinazione. I rami raccontano di una vita che cresce e che può prendere varie direzioni a seconda delle scelte che si compiono. E i fiori a nota musicale rappresentano tutti quei momenti della vita che sono felici ed effimeri. La loro bellezza dura poco, ma è intensa. È un'avventura che oggi sta diventando una radio sempre più vera, anche grazie a Guglielmo di Radio Number One, una collaborazione nata per caso, ma che ha permesso ai ragazzi di Radio Y di imparare a registrare anche sul telefonino, per fare appunto pillole di programmi, dei podcast, caricare delle playlist che possono essere ascoltate attraverso la web app scaricabile gratuitamente. La radio ha ospitato Caparezza, Vegas Jones tra i tanti personaggi e anche il presidente Sergio Mattarella. L'indirizzo per ascoltare questa web radio è magicacleme.org. dopo l'espressione più moderna della radio, insieme ai podcast, sicuramente quella della web radio e di quelle web radio che vi ho citato in precedenza, adesso apriamo invece la pagina del libro della storia, la pagina che corrisponde al 31 gennaio 1940, grazie al portale Italradio che appunto ha pubblicato un'altra interessante pagina di storia della radio. 80 anni fa, esattamente il 31 gennaio 1940, si chiuse il grande referendum dell'Eier, con il quale gli italiani furono invitati ad esprimere le proprie preferenze sui programmi. Un sondaggio che coinvolse quasi 1 milione di persone e diede un quadro di una radiofonia italiana espressivamente e tecnologicamente matura e anche della vigilia della tragedia bellica. I risultati furono resi noti il 10 giugno, giorno in cui l'Italia entrava in guerra. Il referendum fu qualcosa davvero di nuovo, associato ad un concorso a premi in denaro che donò al fortunato vincitore ben 100.000 lire e al tempo veramente erano gran soldi, regalò anche altre somme inferiori ma non disprezzabili a molti altri utenti. Alla sede di Torino arrivarono 901.386 risposte. Anche per questo il sondaggio resta un fatto unico nella storia della radio italiana e probabilmente del mondo intero. Altri enti, scriveva all'epoca il Radio Corriere, hanno nel passato chiesto ai loro associati di manifestare le proprie preferenze, ma si sono limitati a fare delle domande ad una parte di esse e solo su questioni determinate. L'Eier si era rivolta invece a tutti e ha chiesto tutto, e ciò che vi è di bello è che la grandissima maggioranza delle persone ha risposto, perché insomma non è una cosa così scontata. Nonostante la radio diventasse strumento sempre più organico al regime, la maturità tecnologica poteva permettere finalmente di sperimentare altri generi e altri linguaggi originali, in un costante confronto con il pubblico per capire se l'innovazione stava andando nella giusta direzione. Diciamo che davvero siamo davanti a una pagina della storia della radio da ricordare e da incorniciare. Breve pausa musicale a questo punto e tra poco ci collegheremo con Dolo Venezia per sentire il nostro caro amico Dario Gabrielli.
Yeah. It's just a change in me, something in my liberty.
Ed eccoci giunti, come promesso, al collegamento con Dolo Venezia. Sentiamo infatti le anticipazioni per quanto riguarda il nuovo numero di Radio Notizie che mi è arrivato via mail proprio in questi giorni e devo dire molto molto interessante. Ci sono alcune cose che insomma fanno battere il cuore, quindi diamo il benvenuto a bordo a Dario Gabrielli, lo ringraziamo per il tempo che ci può dedicare e con lui appunto ci saranno le anticipazioni per quanto riguarda questo nuovo numero di Radio Notizie.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata, la radio nella radio. Sono Dario Gabrielli di Dolo e con questo intervento vorrei informare che in questi giorni è uscita la nuova edizione della rivista Radio Notizie, dove potrete trovare articoli di vario genere dedicati all'emittenza internazionale, tra cui la storia del Duga 3, il Picchio Rosso, la storia dell'emittente pirata di Bologna Radio Alice ed altri articoli riferiti all'emittenza internazionale. Chi volesse informazioni su questa rivista può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: radionotizie@hotmail.com oppure per posta tradizionale a Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata, la radio nella radio.
Hi, my name is Stereo Mike.
This is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those three brand band tickets, man. What do you think? Time.
It's alive,
I'm alive. Time. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-world fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
We did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in LA at 26? I got the fever for the flavor, the payback for the labor, still I need a fix.
Yeah,
and the girls on the bus kept on laughing at us as we rode over on 10 down to Venice again. Blaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie.
Yeah, right!
But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26?
With my mind on my money and my money.
Said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar about the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion.
Drinking in LA at 26.
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. In questi giorni ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori sul coronavirus. Se siete tra quei fortunati che sono forzati a casa in quarantena, Topos in Fabula corre in vostro aiuto con la top 10 dei film sulle epidemie da virus che potete guardare per tirarvi su il morale durante questi tempi infausti. Ma prima, come sempre, sigla! Piccola specifica doverosa in questa classifica, che poi non è una classifica perché non sono molto amante delle classifiche, non saranno presenti film sugli zombie, perché il discorso è molto più ampio e coi titoli alla mano non sempre è un virus a causare il ritorno dei morti viventi. La comunità scientifica si sta ancora interrogando su cosa sia. Ma passiamo ai nostri 10 film. Primo della lista è Rec di Jaume Balagueró e Paco Plaza del 2007. È un film horror spagnolo particolarmente acclamato dalla critica. È fatto sotto forma di mockumentary, ossia un falso documentario, la Blair Witch Project per intenderci. Rec ci trascina in una palazzina di Barcellona dove si sta espandendo un virus simile alla rabbia ma più contagioso, e la cura non si trova ovviamente nelle farmacie. Si tratta di un'operazione geniale che ha rilanciato il cinema di genere spagnolo e ha dato vita, pensate, a 3 sequel con annessi remake. Vi invito, nel caso, a trovare le citazioni all'interno del primo Rec ad altri film di genere. Vi do un aiuto: La casa di Sam Raimi e Fragiles, che è un altro film di Balagueró. Al secondo posto, la città verrà distrutta all'alba di George Romero del 1973, il maestro dell'horror. Dal titolo originale The Crazies troviamo un'epidemia piuttosto atipica, dal momento che è causata da un'arma batteriologica accidentalmente immessa nell'aria, ed ecco che una tranquilla cittadina americana sprofonda nella follia più totale. La trama si può suddividere in due storie tra loro parallele ma unite da un filo sottile. La prima tratta dei cittadini intenti a sopravvivere alla follia scatenata dall'arma biologica, e la seconda tratta degli sforzi del governo e dell'apparato militare per nascondere e insabbiare l'intera vicenda all'opinione pubblica. Un film che purtroppo ebbe poca fortuna una tra botteghino e un video a causa delle pessime distribuzioni dell'epoca, ma ovviamente è diventata negli anni un cult tanto da meritare un remake nel 2010 per la regia di Breck Eisner. Al terzo posto abbiamo Contagion di Steven Soderbergh del 2011, tra i migliori film sulle epidemie virus. Impossibile non menzionare questo gioiello del genere. La regia perfetta di Soderbergh riesce a far percepire il contagio inquadratura dopo inquadratura in una delle scene più inquietanti di sempre. Nel cast troviamo gentaglia come Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Kate Winslet. Un film da vedere con la mucchina vicino, perché il bisogno di sentirsi con le mani pulite sarà piuttosto alto. Vi dico solo l'inizio della trama: dopo essere stata ad Hong Kong in viaggio d'affari, Beth Emhoff crolla a terra, apparentemente per una banale influenza, portata velocemente in ospedale, muore poco dopo il suo ricovero a causa di una malattia sconosciuta. La donna viene quindi indicata come la prima persona conosciuta ad aver contratto questa malattia, che viene indicata successivamente con la sigla di virus MEV1. Vi ricorda qualcosa?
Big as Dugout Square and the army ants. I believe nothing but the bombs.
And you're not dreaming. I'm dreaming. Well, you're not dreaming. I'm dreaming. Well, you're not dreaming. Well, I'm dreaming. Dreaming of you.
There was thunder, there was lightning. The stars went out and the moon fell from the sky. It rained mackerel, it rained trout, and a great day of wrath has come. And here's mud in your big red eye, and the poker's in the fire, and the locusts take the sky.
Tom Waits con The Earth Died Screaming ci introduce al prossimo film, visto che fa parte della colonna sonora, dell'esercito delle 12 scimmie, che è al quarto posto, film di Terry Gilliam del 1995, film che è diventato istantaneamente un cult, sul quale ci soffermeremo un po' di più. In un mondo devastato da un virus, spetterà a Bruce Willis salvare la situazione tornando indietro nel tempo per fermare dei terroristi ecologisti che hanno dato inizio a tutto questo. Un film che è storia. Gilliam ha usato lo stesso stile cinematografico di un altro suo capolavoro, cioè Brasil dell'85, compresa la direzione artistica e la tecnica cinematografica, tra cui l'uso delle lenti Fresnel. La stanza dove nel film Cole viene interrogato dagli scienziati è fortemente ispirata a un lavoro dell'architetto Lebeus Woods. Queste scene furono girate in tre diversi studi, due a Filadelfia e uno a Baltimora. Lo scopo del regista è stato quello di mostrare l'interrogatorio di Cole attraverso più schermi televisivi affinché si potesse provare, e qui cito Gilliam, l'incubo della tecnologia. Cercate di vedere i volti sugli schermi di fronte a voi, ma i veri volti e le voci si affievoliscono e rimpiccioliscono, e sentite queste minuscole voci nell'orecchio. Per me, continua Gilliam, questo è il mondo in cui viviamo, il nostro modo di comunicare in questi giorni attraverso dispositivi tecnologici che fingono di fornire comunicazione, ma non la possono realmente dare. Ecco, questo lo diceva nel 95, abbastanza inquietante. Il dipartimento artistico ha fatto sì che tutte le location sotterranee del 2035, cioè ambientate nel 2035, presentassero esclusivamente tecnologie precedenti al 96, ovviamente per rappresentare un futuro tetro e povero, oltre ad evitare la fastidiosa sensazione di un futuro anacronistico. Inoltre Gilliam, Beecroft e la redattrice Crispian Sallis si recarono personalmente ai mercati delle pulci, vecchi magazzini, per reperire i materiali idonei ad allestire i set. La maggior parte degli effetti visivi sono stati curati sotto la supervisione di Gilliam dalla Peerless Camera, uno studio londinese fondato alla fine del 1970 con il supervisore degli effetti visivi Kent Houston. La compagnia The Mill invece si è occupata di ulteriori revisioni della composizione digitale, mentre l'istituto CineSight ha lavorato sulla post-produzione della pellicola, uno sforzo tanto eterogeneo quanto armonioso sotto la guida di quel genio di Terry Gilliam che adoro non solo per essere uno dei membri dei Monty Python. Nel cast abbiamo, oltre al già citato Bruce Willis, anche Brad Pitt, per quanto mi riguarda in una delle sue migliori interpretazioni, Frank Gorshin, il Riddler del Batman degli anni 60, e Christopher Plummer. E passiamo al quinto film in lista, cioè 28 giorni dopo, di Danny Boyle del 2002. Abbiamo un giovanissimo Cillian Murphy, che abbiamo visto recentemente in Peaky Blinders, per citare una serie, oppure nel ruolo dello spaventapasseri nel ciclo di Batman di Nolan. Ecco, è il protagonista di questo film, che potrebbe rimandare a uno zombie movie, ma in realtà non è così. Di nuovo il virus della rabbia, però con qualche mutazione che rende gli umani aggressivi come non mai, e pericolosamente infetti. In una Londra deserta, la corsa alla sopravvivenza sembra essere utopica, se anche i sopravvissuti sono meno umani degli infetti. Il film è stato girato quasi interamente in digitale, cosa abbastanza strana per l'epoca, si parla appunto del 2002, con una Canon XL1 su supporti mini DV e DV cam. Invece la conclusione, il finale, è stato girato in 35 mm. Nel commento del DVD Boyle lo definisce un film post apocalittico e horror, commentando scene che erano uno specifico riferimento alla serie dei morti viventi di George Romero, che torna qui in citazione. Sempre Boyle, il regista, all'uscita del film identifica il romanzo Il giorno dei trifidi, di John Wyndham come la fonte di ispirazione originale per la storia. Per abbassare i costi di produzione, le scene nella Londra post-apocalittica non furono girate ricostruendo la città con effetti digitali o miniature, ma semplicemente girate alle 5 del mattino, quando non c'era nessuno per strada, giustamente. E dalla colonna sonora di 28 giorni dopo ci ascoltiamo Season Song dei Blue States.
We'll be right back.
ecco, se avete visto 28 giorni dopo, la canzone che vi abbiamo appena fatto ascoltare vi ha sicuramente fatto venire i brividi. Se non l'avete visto, chiaramente vi consiglio di guardarlo come tutti i film che sono in classifica oggi. Ma andiamo avanti per appunto con i nostri 10 film da guardare mentre siete belli tranquilli in quarantena. E al numero 6 c'è per l'appunto Virus Letale di Wolfgang Petersen del 1995, sempre discorso simile ai Contagion di Soderbergh, ma con più azione, tanto da trasformarlo in una sorta di legal thriller da laboratorio, una vera e propria corsa contro il tempo e la burocrazia per salvare l'umanità da un virus che si trasmette per via aerea. Sequenza memorabile quella del cinema, che vi consiglio di guardare con particolare attenzione. Il film coinvolge lo spettatore su quello che secondo alcuni è una metafora dell'AIDS, secondo altri è ispirato all'epidemia di Ebola scoppiata in quel periodo in Africa, anche se il film è penalizzato dall'eccessiva lentezza. Di ottimo livello sia la fotografia che l'interpretazione di Dustin Hoffman, che è ovviamente protagonista. Nel cast, leggerino, abbiamo anche Kevin Spacey, René Russo, Donald Sutherland, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr. e Patrick Dempsey. Quanto cacchio ho speso? E ad oggi, fate attenzione, questo è il film più visto in cinema, visto il periodo storico, fantastici cinesi. Al settimo posto abbiamo Gli ultimi giorni di Alex e David Pastor del 2013, una piccola perla spagnola che rientra nei disaster movie in una Barcellona, sempre Barcellona, spettrale, devastata da un pericolosissimo virus. I catalani devono vivere nel sottosuolo, nelle stazioni della metro. Tra violenze e ricerca di sopravvivenza, il protagonista deve attraversare la città per cercare la sua fidanzata. Non una trama originalissima, ve lo concedo, ma veramente carino, un gioiellino da scoprire o riscoprire se l'avete già guardato. All'ottavo posto abbiamo L'ultimo uomo sulla terra di Ubaldo Aragona del 64, girato a Roma nel quartiere dell'Eur, che ben si presta alla situazione apocalittica. È il primo adattamento del libro di Richard Matheson, da cui è stato tratto anche Io sono leggenda, con Will Smith. Anche qui un virus ha sterminato la popolazione trasformandola in una sorta di vampiri. Solo Vincent Price, nei panni del dottor Morgan, sembra essere l'anticorpo vivente per questo virus. La trama è ovviamente molto simile, proprio perché entrambi i film sono tratti dallo stesso romanzo. All'uscita non ebbe molto successo, anche e soprattutto per la mancanza di credibilità di quell'epoca per i film di genere in Italia. Comunque stilisticamente impeccabile. Poi c'è Vincent Price, come fai a non guardarla? Al nono posto abbiamo E venne il giorno di Shyamalan del 2008. Abbiamo La natura che si ribella all'uomo, con un virus che istiga al suicidio chiunque ne venga afflitto. Una fuga costante da alberi e prati che vede come protagonisti Mark Wahlberg e Zooey Deschanel, in un film dove la tensione è palpabile in ogni momento. Ecco, non fatemi ingannare dalle nomination ai Razzie Awards, che sapete bene sono il contrario degli Oscar. Fondamentalmente questo film ha avuto la nomination a peggior film, peggior attore protagonista, peggior regista e peggior sceneggiatura. Il film in realtà merita, però chiaramente se uno si guarda queste cose prima magari fa un po' fatica a guardarlo, però in realtà magari invece ti abbassa di molto le aspettative, quindi vedi un filmone. E al decimo e ultimo posto abbiamo Blindness di Fernando Meirelles del 2008, liberamente tratto dal romanzo Cecità, scritto dal premio Nobel José Saramago. Il film diretto da Meirelles riesce nel difficilissimo compito di avvicinarsi al libro, che è bellissimo. È però impossibile rimanere fedeli alla scrittura di Saramago senza dover modificare per forza qualcosa, lo sa bene Denis Villeneuve con il suo Enemy. Un'epidemia sconvolge la Terra, in cui tutto il mondo ha perso la vista tranne una persona. Nel cast abbiamo Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover e Sandra Oh. Ecco, con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula, come sempre dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio, che trasmette dalle magiche frequenze di yastaradio.com e di RCS, nonostante le epidemie. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e lascio la linea al resto del giorno. Ciao!
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup, all your hopes are up, and everybody wants your team to win, and they go and let you down and come slinking back to town. It's time for this daft song to begin. So always look on the bright side of life. Cheer up, next time. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. See, it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, cheer up. Always look on the bright side of life.
Il cameo di Anna. Thank you. Il cameo di Anne.
Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa 156esima puntata di Radio Pirata, la radio nella radio. Puntata molto particolare perché, come dicevo, scavalla la settimana del nostro anniversario, quindi i nostri primi 3 anni insieme. Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, grazie alla Ciurma, quindi grazie a Luca per Topos in Fabula, grazie ad Anna per il cameo di Anna e grazie a Dario Villani, ospite nella prima parte di Radio Pirata, che ci ha parlato di Radio Magazine, e un grazie gigante anche a Dario Gabrielli, che invece si è fatto sentire da Dolo Venezia per le anticipazioni su Radio Notizie. Con questo vi rinnovo l'appuntamento nuovo la prossima settimana. Ci trovate alle 19 del lunedì su iastaradio.com, sempre su Iastaradio andiamo in onda in replica il giovedì mattina alle 11 e la domenica sera intorno alle 23. Di solito siamo un po' in ritardo, ma ce la prendiamo con comodo. Ci ascoltate invece sempre di lunedì con la nuova puntata a partire dalle 21 su Radio RCS, radio che potete sintonizzare in FM sui 98.6 per il Basso Veronese e la Lessinia, 91.5 per il Basso Lago di Garda e canale 783 del digitale terrestre per la zona del Veneto, parte dell'Emilia e parte della Lombardia. Chiaramente siamo in streaming alle 21 del lunedì anche su www.radiorcs.it e dallo stesso indirizzo potete accedere immediatamente dopo la messa in onda alla pagina del podcast per riascoltare la nostra trasmissione come e quando vi pare. E con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele, ancora grazie per averci ascoltato, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.